Buongiorno a tutti, da Varebre, bentrovati al nostro appuntamento con la Filese Trazio, di cui stiamo commentando il capitolo settimo. Siamo arrivati ormai quasi alla conclusione, e la volta scorsa già introducevamo l'importanza di una nuova, fra virgolette, disciplina, nuova per i tempi odierni, e cioè quella metafisica, perché diceva l'enciclica, è importante che filosofia e teologia, nel loro dialogo, riscoprano l'importanza, appunto, dell'aiuto, dell'utilità che può offrire l'istanza metafisica, no? Perché? Perché l'istanza metafisica è la capacità, per l'appunto, di trascendere i dati empirici, no? I dati della materia, per arrivare nella ricerca della verità a qualcosa di assoluto, di ultimo, di fondante. E è importante ancora di più oggi, perché in questo capitolo, per l'appunto dedicato alle esigenze e ai compiti attuali, è una possibilità di superare, per l'appunto, la crisi del senso, no? Che è un po' una delle caratteristiche della nostra epoca. Siamo arrivati al numero 84 e leggiamo che l'importanza dell'istanza metafisica diventa ancora più evidente se si considera lo sviluppo che oggi, appunto, hanno le scienze ermeneutiche e le diverse analisi del linguaggio. I risultati a cui questi studi giungono possono essere molto utili per l'intelligenza della fede, l'intellectus fidei, di cui anche dicevamo la volta scorsa, in quanto rendono manifesti la struttura del nostro pensare e parlare e il senso racchiuso nel linguaggio. Vi sono cultori di tali scienze, però, che nelle loro indagini tendono ad arrestarsi al come si comprende, come si dice la realtà, prescindendo dal verificare le possibilità della ragione di scoprirne l'essenza. Cioè si resta a, per così dire, qualcosa di superficiale, non si va all'interno delle cose. Come non vedere in tale atteggiamento una conferma della crisi di fiducia che il nostro tempo sta attraversando circa le capacità della ragione? Quando poi, in forma di assunti aprioristici, queste tesi tendono ad offuscare i contenuti della fede o a negarne la validità universale, allora non solo umiliano la ragione, ma si pongono da se stesse, fuori gioco. La fede, infatti, presuppone con chiarezza che il linguaggio umano sia capace di esprimere in modo universale, anche se in termini analogici, ma non per questo meno significativi, la realtà divina e trascendente. Se non fosse così, la parola di Dio, che è sempre parola divina in linguaggio umano, non sarebbe capace di esprimere nulla su Dio. Questo sarebbe ovviamente inaccettabile. La parola di Dio è ovviamente la rappresentazione in forma umana della rivelazione divina, no? La parola di Dio è per l'appunto il verbo di Dio sulla realtà, no? L'interpretazione di questa parola non può rimandarsi soltanto da interpretazioni a interpretazione, cioè da un'opinione all'altra, senza mai portarci ad attingere un'affermazione semplicemente vera, altrimenti non vi sarebbe rivelazione di Dio, ma soltanto l'espressione di concezioni umane su di lui e su ciò che presumibilmente egli pensa di noi. Mancherebbe, cioè, appunto, l'autenticità della rivelazione stessa, no? Cioè, a un certo punto anche l'interpretazione deve fermarsi e arrivare a riconoscere che la parola di Dio ha un significato oggettivo, no? So bene che queste esigenze poste alla filosofia dalla parola di Dio possono sembrare ardue a molti che vivono l'idea della situazione della ricerca filosofica. Proprio per questo, facendo mio ciò che i sommi pontefici da qualche generazione non cessano di insegnare e che lo stesso Concilio Vaticano II ha ribadito, voglio esprimere con forza la convinzione che l'uomo è capace di giungere a una visione unitaria e organica del sapere. Questo è uno dei compiti di cui il pensiero cristiano dovrà farsi carico nel corso del prossimo millennio dell'era cristiana. La settorialità del sapere, cioè la divisione del sapere, in quanto comporta un approccio parziale alla verità, con la conseguente frammentazione del senso, impedisce l'unità interiore dell'uomo contemporaneo, cioè più il sapere, l'idea stessa della conoscenza si divide e più l'uomo ha difficoltà a comprendere una verità universale, no? Cioè, se la verità è una, diciamo, anche le varie divisioni del sapere dovrebbero portare a una stessa verità, no? Non a una continua relativizzazione del dato ultimo, senza arrivare mai a nulla di definitivo, no? Come potrebbe infatti la Chiesa non preoccuparsi, leggiamo il numero 85. Questo compito sapienziale deriva ai suoi pastori direttamente dal Vangelo ed essi non possono sottrarsi al dovere di perseguirlo. Ritengo che quanti oggi intendono rispondere come filosofi alle esigenze che la parola di Dio pone al pensiero umano, dovrebbero elaborare il loro discorso sulla base di questi postulati e in coerente continuità con quella grande tradizione che, iniziando con gli antichi, passa per i padri della Chiesa, e più volte li abbiamo anche citati, i maestri della scolastica, San Tommaso, San Bonaventura, altri, per giungere fino a comprendere le acquisizioni fondamentali del pensiero moderno e contemporaneo. Se saprà attingere a questa tradizione ed ispirarsi ad essa, il filosofo non mancherà di mostrarsi fedele alle esigenze di autonomia del pensiero filosofico. Le due cose sono strettamente collegate. In questo senso, giunge San Giovanni Paolo II, è quanto mai significativo che nel contesto attuale alcuni filosofi si facciano promotori della riscoperta del ruolo determinante della tradizione per una corretta forma di conoscenza. Il richiamo alla tradizione, infatti, non è un mero ricordo del passato. Esso costituisce piuttosto il riconoscimento di un patrimonio culturale che appartiene a tutta l'umanità. L'abbiamo visto anche già quando abbiamo parlato del patrimonio di sapienza conservato, no? Per esempio nei libri sapienziali dell'Antico Testamento, nella Bibbia, no? Cioè, alcune cose appartengono a tutta l'umanità anche se sono enunciate nella Sacra Scrittura. Non è che perché la Sacra Scrittura è, per così dire, l'espressione di una sola religione, cioè del cristianesimo, questo significa le conoscenze, in qualche modo, no? Che noi troviamo nella Sacra Scrittura non siano anche sposabili, condivisibili, no? Da altre religioni. Si potrebbe anzi dire che siamo noi ad appartenere alla tradizione e non possiamo disporre di essa come vogliamo. In qualche modo l'obbligo che anche noi abbiamo verso questa stessa tradizione stessa. Proprio questo, affondare le radici della tradizione, è ciò che permette a noi oggi di poter esprimere un pensiero originale, nuovo e progettuale per il futuro. Questo stesso richiamo vale anche maggiormente per la teologia. Non solo perché essa possiede la tradizione con la T maiuscola viva della Chiesa come fonte originaria, ma anche perché, in forza di questo, deve essere capace di recuperare sia la profonda tradizione teologica che ha segnato le epoche precedenti, sia la tradizione perenne di questa filosofia che ha saputo superare per la sua reale saggezza i confini dello spazio e del tempo. L'insistenza sulla necessità di uno stretto rapporto di continuità della riflessione filosofica contemporanea con quella elaborata nella tradizione cristiana intende prevenire il pericolo che si nasconde in alcune linee di pensiero, oggi particolarmente diffuse. Anche se brevemente, ritengo opportuno infatti soffermarmi su di esse per prelevarne gli errori e conseguenti rischi per l'attività filosofica. E ora vedremo quali sono, per l'appunto, queste correnti che, per così dire, oggi appaiono particolarmente di ostacolo a chi cerca di fare il cammino autentico della ricerca della verità. La prima è quella che va sotto il nome di eclettismo. Che cos'è? Che cos'è l'eclettismo? È il termine con il quale si designa l'atteggiamento di chi nella ricerca, nell'insegnamento, nell'argomentazione, anche teologica, è solito assumere singole idee derivate da differenti filosofie, senza badare né alla loro coerenza e connessione sistematica, né al loro inserimento storico. In questo modo egli si pone in condizione di non poter discernere la parte di verità di un pensiero da quello che vi può essere di erroneo o di inadeguato. Una forma estrema di eclettismo è ravvisabile anche nell'abuso retorico dei termini filosofici a cui a volte qualche teologo si abbandona. Il fatto cioè di per l'appunto prendere termini estranei alla filosofia in quanto tale e appunto mischiarli con altri di altre discipline. Una simile strumentalizzazione non serve alla ricerca della verità e non educa la ragione, sia teologica che filosofica, ad argomentare in maniera seria e scientifica. Invece lo studio rigoroso e approfondito delle dottrine filosofiche, del linguaggio loro peculiare, e del contesto in cui sono sorte, aiuta a superare i rischi dell'eclettismo e permette una loro adeguata integrazione nell'argomentazione teologica, appunto perché la teologia rimane comunque una scienza, no? Cioè fa comunque parte del sapere scientifico, non è qualcosa che è al di fuori del sapere scientifico stesso. L'eclettismo è un errore di metodo, ma potrebbe anche nascondere in sé le tesi proprie dello storicismo, che è l'altra disciplina praticamente, che, o meglio, atteggiamento più che disciplina, che oggi è anche molto diffusa. Per comprendere in maniera corretta una dottrina del passato, cioè secondo l'astrologismo è necessario che questa sia inserita nel suo contesto storico e culturale. La tesi fondamentale dello storicismo, in questo non ci sarebbe nulla di male, ma la tesi fondamentale dello storicismo è che la verità di una filosofia è quella che si ha sulla base della sua adeguatezza a un determinato periodo e a un determinato compito storico, cioè di restringere eccessivamente, per così dire, quella che è la ricerca stessa al periodo storico. In questo modo, almeno implicitamente, si nega la validità perenne del vero, cioè si dice che una cosa è vera, ma solamente limitatamente a un certo periodo o una certa epoca, no? Questo è ovviamente una forma di parzializzazione, no? Della ricerca della verità. Ciò che era vero in un'epoca, sostiene lo storicista, può non esserlo più in un'altra. La storia del pensiero, insomma, diventa per lui poco più di un reperto archeologico a cui attingere per evidenziare posizioni del passato ormai in gran parte superate e prive di significato per il presente, cioè ogni storia ha in qualche modo la sua filosofia, ma non nel senso che la filosofia è la ricerca della verità, ma nel senso che ognuno ha la sua verità. Si deve considerare al contrario che anche se la formulazione è in certo modo legata al tempo e alla cultura, la verità o l'errore in essi espressi si possono in ogni caso, nonostante la distanza spazio-temporale, riconoscere e come tali ovviamente anche valutare, cioè la verità resta la verità e l'errore resta l'errore, indipendentemente dal susseguirsi delle età storiche. Nella riflessione teologica, il stoicismo tende a presentarsi per lo più sotto una forma di modernismo, con la giusta preoccupazione di rendere il discorso teologico attuale assimilabile per il contemporaneo, ci si avvale soltanto degli asserti e del gergo filosofico più recenti, trascurando così le istanze critiche che alla luce della tradizione si dovrebbero eventualmente sollevare. Questa forma di modernismo, per il fatto di scambiare l'attualità per la verità, si rivela incapace di soddisfare le esigenze di verità a cui la teologia è chiamata a dare risposta, cioè si cerca per l'appunto di utilizzare solamente quelle che sono le opinioni, o meglio le mode del proprio tempo, no? E di confrontarsi con quest'ultima invece che con la verità universale contenuta nel bagaglio di quanti ci hanno preceduto, no? Sono anche queste forme per appunto di allontanamento, di ostacolo al riconoscimento della verità stessa. Ancora, non c'è solo l'eclettismo, non c'è solo lo stoicismo, c'è anche lo scientismo. Questa concezione filosofica, leggiamo il numero 88, si rifiuta di ammettere come valide forme di conoscenza diverse da quelle che sono proprio delle scienze positive, relegandone i confini della mera immaginazione sia la conoscenza religiosa e teologica, sia il sapere etico ed estetico. Nel passato la stessa idea si esprimeva nel positivismo e nel neopositivismo, che ritenevano prive di senso e l'affermazione di carattere metafisico. La critica epistemologica ha screditato questa proposizione ed ecco che si rinasce sotto le nuove vesti dello scientismo, cioè il fatto che, come dire, la conoscenza appunto sia limitata, abbiamo sentito, alle scienze empiriche, no? Alle scienze per l'appunto positive. E quindi quello che possono offrire saperi di matrice religiosa, matrice anche teologica, come pure la dimensione etica e la dimensione estetica, non conterebbero più nulla, no? Ai fini della ricerca della verità. Conterebbe per l'appunto soltanto la dimensione empirica. In questa prospettiva, strettamente empirica, i valori sono relegati a semplice prodotto della emotività, la nozione di essere è accantonata per fare spazio alla pura e semplice fattualità. Conta per l'appunto solamente ciò che si può misurare. La scienza quindi si prepara a dominare tutti gli aspetti dell'esistenza umana attraverso il progresso tecnologico. Gli innegabili successi della ricerca scientifica e della tecnologia stessa contemporanea hanno contribuito a diffondere la mentalità scientista che sembra così non avere più confini, visto come è penetrata nelle diverse culture e quali cambiamenti radicali vi ha portato. Cioè, è chiaro che andando avanti con il progresso scientifico e tecnologico, anche la mentalità ad essi collegata ha in qualche modo sempre più seguito, no? Ha sempre più successo. E così facendo diventa viceversa più difficile per gli altri ambiti a ricominciare il dialogo che c'era nel passato, si deve constatare invece, siamo al numero 88 purtroppo, che quanto attiene alla domanda circa il senso della vita viene dallo scientismo considerato come appartenente al dominio dell'irrazionale o dell'immaginario. Non meno deludente è l'approccio di questa corrente di pensiero agli altri grandi problemi della filosofia, che quando non vengono ignorati, sono affrontati con analisi poggianti su analogie superficiali, prive di fondamento razionale. Ciò porta all'impoverimento della riflessione umana, alla quale vengono sottratti quei problemi di fondo che l'animale razionale, cioè l'uomo stesso, l'essere umano in quanto tale, fin dagli inizi della sua esistenza sulla Terra, costantemente si è posto. Cioè, fin da sempre l'uomo si è domandato da dove viene, no? Qual è il senso della vita, cosa c'è alla fine. Accantonate in questa prospettiva la critica proveniente dalla valutazione etica, la mentalità scientista è riuscita a far accettare da molti l'idea secondo cui ciò che è tecnicamente fattibile diventa per ciò stesso anche moralmente ammissibile, appunto perché si è divise le due materie, no? Da una parte la ricerca scientifica, dall'altra parte la contemplazione, la dimensione di riflessione etica e morale. Ancora, non c'è solamente l'eclettismo, non c'è solamente lo scientismo, non c'è solamente lo storicismo, ma c'è anche il pragmatismo, foriero di non minori pericoli è il pragmatismo. Tutte queste correnti però, lo diciamo ancora una volta, sono caratterizzate dal fatto di allontanare la metafisica, di fare a meno della metafisica, no? Anche solamente dell'ipotesi stessa di esistenza della metafisica. Foriero di non minori pericoli è il pragmatismo, atteggiamento mentale che è proprio di chi, nel fare le sue scelte, esclude il ricorso alle riflessioni teoretiche o a valutazioni fondate su principi etici, in questo simile a quanto dicevamo prima. Notevoli sono le conseguenze pratiche derivanti da questa linea di pensiero. In particolare, mi sono venuto affermando una concezione della democrazia che non contempla il riferimento a fondamenti di ordine assiologico e perciò è mutabile. La ammissibilità o meno di un determinato comportamento si decide sulla base del voto della maggioranza parlamentare. È chiara la conseguenza di una simile impostazione. Le grandi decisioni morali dell'uomo vengono di fatto subordinate alle deliberazioni via via assunte dagli organi istituzionali. Di più, è la stessa antropologia ad essere fortemente condizionata mediante la proposta di una visione unidimensionale dell'essere umano, cioè ad una sola dimensione, no? Secondo una sola chiave di lettura, dalla quale esulano i grandi dilemmi etici, le analisi esistenziali sul senso della sofferenza, del sacrificio, della vita e della morte. Quindi, ancora una volta, appunto, tutto ciò che ha a che fare con quello che sarebbe invece settore, ambito di studio, di conoscenza, di ricerca della metafisica stessa. Le tesi fin qui esaminate conducono a loro volta a una più generale concezione che sembra oggi costituire l'orizzonte comune a molte filosofie che hanno preso congedo dal senso dell'essere. Intendo riferirmi alla lettura nichilista del nulla, che è insieme il rifiuto di ogni fondamento e la negazione di ogni verità oggettiva. Che cos'è il nichilismo? Il nichilismo, prima ancora di essere in contrasto con le esigenze e i contenuti propri della parola di Dio, è negazione dell'umanità, dell'uomo e della sua stessa identità. Per il nichilismo non si può dimenticare, infatti, che l'oblio dell'essere comporta inevitabilmente, o meglio, ai nichilisti bisogna ricordare che l'oblio dell'essere comporta inevitabilmente la perdita di contatto con la verità oggettiva e conseguentemente col fondamento su cui poggia la dignità dell'uomo. Si fa così spazio alla possibilità di cancellare dal volto dell'uomo i tratti che ne rivelano la somiglianza con Dio, per condurlo progressivamente o a una distruttiva volontà di potenza, l'abbiamo già visto nelle epoche passate, anche nel Novecento, o alla disperazione della solitudine. Una volta che si è tolta la verità all'uomo, è pure illusione pretendere di renderlo libero. Verità e libertà, infatti, o si coniugano insieme o insieme miseramente periscono, e qua si vede quanto è importante la stessa rivelazione divina, no? La verità vi farà liberi. Le due cose stanno insieme o cadono insieme, no? Cioè, dal punto di vista della prospettiva del nichilismo, questo si vede in modo molto chiaro, no? Qui si vede appunto anche come il Vangelo, l'abbiamo detto già la volta scorsa, sia anche, come pensavano in parte anche gli antichi, gli stessi padri della Chiesa, un libro di filosofia, no? Oggi non lo vediamo tanto così, ma l'auspicio della Fides et Ratio è anche questo, cioè quello di tornare a leggere il Vangelo come un libro di filosofia, no? Come un testo filosofico, non nel senso che fa esercizio di appunto, opinione, ma nel senso che appunto contiene delle verità massime sulla condizione umana, no? Nel commentare le linee di pensiero appena ricordate, non è stata mia intenzione presentare un quadro completo della situazione attuale della filosofia, cioè è chiaro che c'è anche molto altro a parte questo, essa del resto sarebbe difficilmente riconducibile ad una visione unitaria, cioè nemmeno ovviamente si presterebbe a un'analisi di insieme. Mi preme semmai sottolineare il fatto che l'eredità del sapere, della sapienza, sia di fatto arricchita in diversi campi. Basti citare la logica, la filosofia del linguaggio, l'epistemologia, la filosofia della natura, l'antropologia, l'analisi approfondita delle vie affettive, della conoscenza, l'approccio esistenziale all'analisi della libertà. Tutte queste sono discipline, per così dire, che hanno arricchito, la filosofia in senso classico, no? D'altro canto, l'affermazione del principio di immanenza, che sta al centro della pretesa razionalista, ha suscitato, a partire dal secolo scorso, reazioni che hanno portato ad una radicale rimessa in questione di postulati ritenuti indiscutibili, cioè al fatto che in qualche modo si è ristretto l'ambito di conoscenza, no? E in qualche modo anche le verità assolute di un tempo si sono, l'abbiamo visto, ridotte a una serie di opinioni. Sono nate così correnti irrazionaliste, mentre la critica mette in evidenza l'inanità dell'esigenza di autofondazione assoluta della ragione. La nostra epoca è stata così qualificata da certi pensatori come l'epoca della postmodernità, cioè come quella che viene dopo la modernità, nel senso che se la modernità era caratterizzata da le ideologie, la postmodernità decreta la fine anche delle ideologie e arriva a riconoscere l'assoluta miseria, per l'appunto, no? Della ragione stessa, l'assoluta nullità della ragione stessa. Questo termine, utilizzato non di rado in contesti tra loro molto distanti, designa l'emergere di un insieme di fattori nuovi che, quanto a distinzione ed efficacia, si sono rivelati capaci di determinare cambiamenti significativi e durevoli. E, anzitutto, per l'appunto, il fatto che la metafisica, come branca fondamentale della ricerca sia filosofica che teologica, è stata e, per così dire, sarebbe inutile alla ricerca umana stessa. Questi sono stati alcuni dei risultati, no, a cui ha portato questa bandiera. Quindi, come si vede, non è assolutamente qualcosa che si può mettere da parte, il fatto che per appunto la metafisica riprenda il posto che le spetta nell'antica gerarchia dei saperi umani, no? Come si è visto, tutti in qualche modo possono concordare su questo, non è un dato assolutamente derivato e limitato alla rivelazione, no? Noi per oggi ci vediamo qui, la prossima volta proseguiremo ancora il discorso sulla postmodernità e passeremo anche a quelle che sono, a quelle che sono le sfide che il nuovo secolo pone alla teologia. Io vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti da Marebrem e a risentirci.